Orienta Express.
Io speriamo che me la cavo.
Radio Teatonei Rinturra. La rubrica Orienta Express realizza la puntata Ritorno al futuro. Gli alunni delle terze dell'Istituto Superiore Luigi di Savoia di Chieti intervistano la loro dirigente e le loro docenti guidati dai nostri speaker. Buon ascolto!
Salve a tutti, oggi siamo al Savoia in collaborazione con Radio Teatro On Air. Io sono Federica Barreca e faccio la terza dell'indirizzo Trasporti e Logistica. Intervistiamo oggi la preside, professoressa Grazia Angeloni. Partiamo con la prima domanda sulla preparazione per il futuro. Quali competenze ritiene fondamentali per il futuro dei giovani d'oggi?
Questa è una bellissima domanda, è una domanda anche molto complessa perché le competenze, come voi sapete, oggigiorno sono tante, varie, tutte interrelate le une con le altre, ossia non c'è un ideal tipo di competenza unica e valevole su tutti i contesti, ma parliamo di una pletora di competenze, ossia di tante competenze che si interrelano appunto in diversi contesti dell'attività umana. Queste competenze sono state talmente bene definite oggigiorno dal Parlamento europeo, la prima volta nel 2008, poi in revisione nel 2018, ma attengono preliminarmente a quelle che noi oggi definiamo soft skills, cioè quelle competenze di ordine soft, immateriali, che andiamo a veicolare tutte le volte che noi siamo in grado di risolvere problemi più o meno complessi in situazioni più o meno note o ignote. Questo in definitiva è il concetto che la scienza e la letteratura scientifica ci hanno consegnato rispetto al termine competenze. Ma vorrei anche sottolineare la rilevanza, soprattutto per gli istituti tecnici, ma anche oggigiorno per i licei, devo dire, di una straordinaria competenza che è quella all'imparzialità. Allora i ragazzi attraverso un curriculum di studi di scuola secondaria di secondo grado devono arrivare ad essere alla fine imprenditori di se stessi. Che significa? Sviluppare delle capacità attive innanzitutto di ermeneutica, cioè a dire di visione, revisione e percezione da diverse angolazioni di problemi e di realtà. E attraverso questi immaginare degli sviluppi possibili, anche prevalentemente risolutivi, nell'ambito lavorativo. A questa competenza noi vi conduciamo, cari ragazzi, attraverso il curriculum all'imprenditorialità, che è una chicca, una punta di diamante del nostro istituto IS Luigi di Savoia e che appunto è tutto tarato, stante la specificità degli indirizzi, a farvi acquisire una competenza del genere, giusto appunto imprenditoriale.
Ora passiamo invece all'orientamento professionale. Come vede il futuro dell'occupazione e quali settori ritiene saranno più promettenti per i giovani diplomati?
Dipende e si fa di solito un distinguo tra diplomati e diplomati, il settore tecnico, il settore professionale e il settore, chiamiamolo così, dei licei o l'istruzione e formazione liceale. Vero è che oggi nella liquidità sociale, mi piace ricordare il grande sociologo della società liquida Bauman, ed è talmente tanto corroborabile e vero il concetto di liquidità anche nell'ambito delle professioni, ossia in ambienti perturbati, in ambienti sociali così diversi, non è possibile identificare un range di professioni fisso, statico, ma le professioni, così come la società in generale, sono tutte in continua evoluzione. Voglio dire con questo che molte professioni sono già normate, istituzionalizzate in albi professionali, ma molte altre si creeranno. Mi piace pensare, per esempio, alla professione ultimamente normata e che ha ricevuto una grande consistenza in un albo specifico del pedagogista clinico. Esiste, dovete sapere, una disciplina i cui capisaldi sono rappresentati da teorie di Rezzara, di Massa, di Piero Cristofori, Crispiani, del professor Franco Blezza, che è stato ordinario nella nostra università d'Annunzio di pedagogia clinica e che istituisce proprio la figura del pedagogista clinico, cioè colui che in interlocuzione agisce in prossimità appunto della persona in stato di bisogno. Ma come questa ce ne saranno moltissime altre, vero è che dovrebbe la mente che va ad ideare queste nuove professioni e che perciò correla i bisogni sociali alle attività di orientamento e di PCTO, leggere i segni nella realtà, capirne l'impronta evolutiva e così poi congegnare dei percorsi ad hoc, ossia dei curricula che possano brillantemente aprire la strada a tutti voi ragazzi.
Presidente, e io sono Melena Luciano Manuel, frequentante il terzo anno di elettronica e elettrotecnica. Ha già parlato e abbastanza analizzato l'importanza delle soft skill e delle competenze trasversali, ma vorrei andare un attimino di più nello specifico. Le volevo chiedere, secondo lei, quanto sono importanti le competenze trasversali, ovvero le soft skill, come la comunicazione, il lavoro di squadra e la resilienza nella preparazione degli studenti?
Beh, allora mi dai là, Manuel, perché intanto è vero che tu ti occupi di elettronica e di elettrotecnica, ma parlando di resilienza, che è un concetto eminentemente chimico, ma anche fisico, ma anche applicabile alle scienze nomotetiche, come quelle che connotano il curriculum di studi che tu stai frequentando, resiliente è da intendersi in ragione dell'individuo, della persona, e quindi persona resiliente, colui o colei che sa attutire, va bene, gli urti di una società, gli urti che derivano da una serie, una congerie di situazioni e le sa trasformare a suo vantaggio. Ora, le soft skills sono tutte orientate eminentemente intanto al concetto di resilienza, ma non perché lo dica io, perché c'è una vasta produzione di letteratura scientifica senza la quale noi non potremmo avere né visioni né essere performanti dal punto di vista prassico all'interno dell'organizzazione o del management scolastico. E quindi essere resilienti significa acquisire quella capacità un pochettino darwiniana, cioè la specie più non più forte, ma più reattiva, non al cambiamento, attenzione, ancora voglio citare un concetto chimico, alle trasformazioni e quella che avrà successo oltre a sopravvivere. Il lavoro di squadra, il lavoro di team, il saper lavorare in gruppo è una componente assolutamente essenziale in ogni tipologia di professione. Perché? E ve lo spiego subito. Perché in sociologia qualcuno ha parlato di sintalità del gruppo. Che cos'è il concetto di sintalità? Voi vi ricorderete quando da bimbi avete giocato al telefono senza fili. Cosa si faceva nel gioco del telefono senza fili? Qualcuno produceva una parola che la passava all'altro, la quale la capiva anche se mai in maniera distorta, la passava al terzo interlocutore del gruppo e così via. Alla fine usciva fuori un prodotto, o meglio, una parola che era tutta diversa dalla prima parola che il primo interlocutore aveva passato all'altro e l'altro ancora. Quella nuova parola si dice prodotto del gruppo, cioè una nuova questione, una nuova parola, un nuovo assunto, una nuova conoscenza, o meglio, sperimentata e acquisita dalla scienza, paradigma in termini cuniani, che è acquisito l'identità del gruppo, perché prodotta dal gruppo. Questo succede gnoseologicamente, quando ci riferiamo alla conoscenza, alla scienza della conoscenza, succede quando ci si forma conoscenze che vanno al di là dell'apporto individuale e che sono giustamente patrimonio del gruppo. Ecco, tutto questo attiene alla capacità del team building e del team working. È assolutamente fondamentale.
Presidente, grazie mille.
Ringrazio tutti quanti di questa intervista. Avrei potuto essere meno dedita alla scienza, ma per scelta personale non lo voglio essere. Perché? Perché ritengo di trovarmi in un istituto di istruzione superiore che fa scienza, che fa conoscenza, che produce intelligenza, e questo lo ha sempre fatto da qualche secolo a questa parte. Forza Savoia, forza Chieti. Grazie a tutti.
Sono qui in compagnia della docente di italiano e storia, la professoressa Angela Passi. Prima abbiamo sentito parlare la nostra dirigente scolastica riguardante vari temi, quali sono le competenze e le soft skill. Invece adesso vorrei cambiare tema con lei e parlare di tecnologia e innovazione. E le vorrei chiedere, in quale modo la tecnologia integra le sue lezioni per preparare gli studenti alle sfide future?
Allora, grazie mille Manuel di questa domanda, una domanda molto impegnativa, però molto calzante anche in questi momenti di evoluzione digitale, soprattutto nella scuola, con i fondi che arrivano anche dal PNRR, dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Quello che posso dire è sicuramente che la tecnologia ha aperto la porta ad un apprendimento molto interattivo e più coinvolgente rispetto al passato. Con l'aiuto degli strumenti digitali, noi insegnanti, anche io in modo particolare, cerco di creare lezioni che possano catturare l'attenzione di voi studenti con video, con podcast, come abbiamo fatto oggi con Radio Teatro On Air, e anche con l'uso di piattaforme online. Certo, se vogliamo prepararvi al futuro, dobbiamo abbracciare la tecnologia e integrarla nel nostro metodo di lavoro. Non dimentichiamo che la tecnologia non sarà e non potrà mai essere un sostituto dell'insegnante, ma noi lo dobbiamo vedere come un alleato, perché l'uso del computer, del digitale, sarà una parte sempre più integrante per la futura vita professionale di noi docenti, di tutto, soprattutto di voi ragazzi. Sia che diventiate ingegneri o artisti o medici o insegnanti, imprenditori o ricercatori, penso e sicuramente che avremmo sempre bisogno di competenze digitali. La tecnologia dovrebbe diventare la nostra bussola, la dobbiamo usare, anche voi la dovete usare per esplorare nuovi orizzonti e guidare voi, ma anche noi, verso il successo. Vi auguro questo. Grazie.
Grazie a lei, professoressa.
Ciao a tutti, sono Raffaele Palumbo, un alunno dell'Istituto Superiore Luigi di Savoia. Oggi sono qui per fare un paio di domande a due docenti di questo strepitoso istituto. Oggi abbiamo qui Nadia Iezzi, insegnante di storia italiano nell'indirizzo elettronico. Quanto è importante il benessere emotivo e psicologico degli studenti? E quali misure adotta per supportarlo?
Grazie di questa opportunità. È una domanda estremamente complessa quella che mi poni. Io, per quanto mi riguarda, considero la scuola un luogo di vita, un luogo dove i ragazzi passano la maggior parte del loro tempo, tanti anni, quindi è molto molto importante che i ragazzi affrontino questa situazione scolastica in maniera molto serena, con grande serenità. Per quanto riguarda i metodi, sono abbastanza diversificati, perché io quando entro in classe la prima cosa cerco di avere un feedback dagli studenti, li guardo, li osservo per vedere quali misure prendere in quel momento che siano più opportune. E quindi anche l'argomento che avevo preparato, che avevo predisposto, può essere un po' modificato. Per esempio, una lezione frontale può diventare invece una lezione di tipo laboratoriale, può essere un'attività di tipo operativo, proprio perché lo studente deve essere sereno ad affrontare l'attività. Un'altra cosa vorrei aggiungere per quanto riguarda anche il momento importante che è di maggiore tensione per gli studenti, vale a dire la valutazione. Anche in quel caso io cerco di mantenermi sul livello prossimale, cioè su quello che l'alunno può dare, cerco di metterlo a proprio agio. La scuola deve assolutamente essere un luogo inclusivo, un luogo che aiuta. Io sono un docente curriculare, ma nella nostra scuola, per esempio, ci sono altre figure professionali che sono inclusive e che utilizzano delle misure inclusive. Ci sono stati dei progetti di mentoring con delle psicologhe, ci sono stati dei progetti di PNR a supporto a livello proprio disciplinare e non ultima la figura del docente orientatore che nel triennio sta portando avanti un percorso con il quale gli studenti possono affrontare il futuro, la loro vita o professionale o universitaria nel modo più adeguato. Le misure possono essere assai diversificate, ecco, per quanto mi riguarda, ritorno su un concetto, ho molto bisogno del feedback degli studenti, in base a questo feedback io organizzo la mia lezione di quel momento, di quell'ora. Vi ringrazio per questa opportunità.
Grazie mille anche a lei, professoressa Iezzi. Ora abbiamo qui la professoressa di sostegno Anna Maria Di Federico. Le volevo porgere una domanda che tratta di inclusione e di diversità. In che modo le scuole possono diventare ambienti più inclusivi e accoglienti per tutti gli studenti?
Allora, sicuramente la scuola rappresenta il luogo privilegiato in cui attuare la cultura dell'inclusione. Infatti, deve essere alla base di una visione del mondo dove rispetto e valutazione delle diversità sono i pilastri su cui far poggiare i principi educativi del presente e del futuro. La classe è il luogo fatto di studenti con diverse attitudini, capacità, propensioni. Il lavoro del docente quindi qual è? È quello di guidare ciascuno in un percorso individualizzato e adatto alle proprie abilità. In quest'ottica la scuola quindi diventa veramente una realtà straordinaria in cui ai ragazzi viene assicurata la possibilità di crescere dal punto di vista non solo culturale ma anche personale. La scuola può diventare un ambiente inclusivo, accogliente, attraverso una serie di strategie mirate a valorizzare la diversità e a promuovere l'equità. Per citarne alcune, la metodologia di insegnamento cooperativo che valorizza il lavoro di squadra, l'apprendimento collaborativo, la previsione nei programmi scolastici di contenuti che riflettano le diversità culturali, diversità religiose, sociali, economiche e promuove il rispetto e la comprensione reciproca. L'offerta di servizi di supporto psicologico e consulenza per gli studenti che, anche se momentaneamente, affrontano difficoltà emotive, sociali, di apprendimento. Tutte azioni che il nostro istituto, quindi il Savoia, mette in campo quotidianamente, in quanto considera ciascun allievo come un individuo che deve essere considerato nella sua unicità. Implementare queste strategie richiede un impegno continuo da parte di tutta la comunità scolastica. Solo attraverso un approccio integrato, collaborativo, le scuole possono diventare veramente inclusive, formative, attente alle esigenze di tutti gli studenti.
Grazie mille, professoressa. Da Alzaboia è tutto. Al prossimo podcast.